Questa è Alma Salute, le sfide di oggi e le prospettive di domani.
Buongiorno, sono il professor Matteo Cescon, professore di chirurgia generale presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna, direttore della scuola di specializzazione in chirurgia generale e dell'unità operativa di chirurgia epatobiliare e trapianti del Policlinico Sant'Orsola. Il tema che tratteremo oggi è quello dei tumori del fegato. Tumori del fegato che oggi rappresentano la terza causa di mortalità nel mondo per cause oncologiche. Innanzitutto, come classifichiamo questi tumori? La prima grande categoria è quella della suddivisione tra tumori primitivi e tumori secondari del fegato. I tumori primitivi del fegato sono a loro volta divisi in due ulteriori categorie e sono quelli che nascono propriamente dalle cellule del fegato, altrimenti chiamate epatociti, e altre neoplasie che invece nascono dalle vie biliari, dall'epitelio biliare, e abbiamo nel primo caso gli epatocarcinomi e nel secondo caso i colangiocarcinomi. L'epatocarcinoma tipicamente insorge nel contesto di un fegato che è affetto da una patologia cronica, come la cirrosi, quindi una malattia evoluta, non reversibile, che ha come fattori principali, come elementi causali principali, agenti virali, condizioni di dismetabolismo oppure l'abuso alcolico. Il trattamento di questi tumori è variabile, ma certamente i trattamenti, diciamo, con maggiore probabilità di efficacia sono l'asportazione chirurgica, la cosiddetta resezione epatica, oppure dall'altra parte il trapianto di fegato, che ha la peculiarità di curare non solo il tumore, perché in effetti viene asportato, ma anche di eliminare il fegato malato sostituendolo con un fegato assolutamente sano. La possibilità di asportazione chirurgica dell'epatocarcinoma è condizionata da diversi fattori, tra cui soprattutto la funzione del fegato, ma anche la dimensione e il numero dei noduli che andranno asportati e il volume del fegato residuo. Nei pazienti sottoposti, tra l'altro, a resezione chirurgica, in caso di recidiva non è esclusa la possibilità di intervenire successivamente con un trapianto di fegato. Il colangiocarcinoma, come abbiamo detto, invece, è una neoplasia che insorge dalle vie biliari e purtroppo negli ultimi anni si è assistito ad un incremento dell'incidenza di questo tumore. Vi sono alcuni fattori di rischio che sono riconosciuti per l'insorgenza di tale neoplasia, tra questi principalmente alcune malattie congenite delle vie biliari, come ad esempio la colangite sclerosante primaria, e fattori esogeni, alcuni dei quali ancora probabilmente non del tutto conosciuti. Tra quelli accertati ci sono sicuramente i calcoli delle vie biliari, la cirrosi epatica, il fegato steatosico, l'epatite B e l'epatite C. In base alla localizzazione del colangiocarcinoma distinguiamo due forme, che sono la forma intraepatica e la forma extraepatica, a seconda che si sviluppino prettamente all'interno del fegato o al di fuori di questo. Il trattamento di scelta, come abbiamo detto, anche in questo caso è elettivamente chirurgico e comprende la resezione epatica, che deve essere associata però anche all'asportazione dei linfonodi regionali e, a seconda della localizzazione, anche all'asportazione della via biliare. La seconda categoria è quella dei tumori secondari del fegato, le cosiddette metastasi. Si tratta in questo caso di tumori che insorgono primitivamente in altri organi, più frequentemente il colon, lo stomaco, il pancreas, ma anche altri, e attraverso la diffusione sanguigna e linfatica a un certo punto si estendono al fegato. Un concetto importante è che il trattamento di questo tipo di tumori, anche in questo caso principalmente di tipo chirurgico, perché molto spesso questo può rappresentare la cura per il paziente, deve comunque avvenire in maniera sinergica con altri specialisti, in particolar modo con gli oncologi, in quanto tale intervento è preceduto e poi seguito da un trattamento chemioterapico che ha lo scopo di ridurre il rischio della recidiva nel tempo. E un concetto ancora più generale è che la gestione di tutti questi tumori che abbiamo menzionato deve avvenire all'interno di un centro con elevata esperienza ovviamente in materia, ma all'interno del quale poi ogni singolo caso viene discusso in maniera collegiale da un team multidisciplinare, quindi che comprende tanti specialisti, dove oltre ai chirurghi sono presenti gli oncologi, i gastroenterologi, gli internisti, i radiologi, i radioterapisti, al fine di proporre il miglior trattamento per ogni paziente e ottenere una chance di cura veramente a lungo termine. Da un punto di vista prettamente chirurgico, questi interventi sul fegato vengono definiti resezioni epatiche o epatectomie. È importante sottolineare che grazie alle nuove tecniche oggi si possono asportare quantità di fegato fino al 70-80% del volume complessivo senza incorrere in quella situazione che si chiama insufficienza epatica post-operatoria. E questo grazie alle proprietà del fegato, che ha proprietà rigenerative, in modo tale che l'organo è capace di recuperare la sua funzione completa sostituendo la porzione che è stata asportata chirurgicamente, a patto che non si superino certi volumi, certe quantità di volume asportato. E questo rende anche ragione del fatto che questi interventi, oltre che essere affrontati con la dovuta esperienza, oggi si dotano di procedure particolari messe in atto nel periodo preoperatorio, che sono la misurazione adeguata della riserva funzionale epatica e una pianificazione tecnica dell'intervento che oggi viene realizzata con strumenti assolutamente precisi, che sono nettamente migliorati rispetto anche al recente passato. Tecnicamente poi distinguiamo due diversi approcci per eseguire resezione epatica e epatectomia. L'approccio cosiddetto standard, la tecnica open, che è quella che si realizza classicamente con l'incisione o taglio, e le cosiddette tecniche mini-invasive, che consistono in eseguire 5 o 6 piccole incisioni di circa 1 cm, attraverso le quali vengono introdotte da un lato la telecamera per avere la visione del campo chirurgico addominale, dall'altro gli strumenti che poi devono essere utilizzati per eseguire questi interventi. È importante che vi sia un'adeguata selezione dei pazienti che possono ricevere una o l'altro di queste tipologie di procedure. D'altra parte, sappiamo che quando i pazienti possono beneficiare di tecniche mini-invasive, effettivamente hanno dei vantaggi legati a un minor dolore post-operatorio, a un minor trauma chirurgico, a un recupero più rapido e anche a un più rapido ritorno alla vita normale, quotidiana. I risultati sono, peraltro, assolutamente comparabili con quelli ottenuti con la chirurgia classica. Tutte queste informazioni che vi ho dato, sia quelle che riguardano l'evoluzione delle patologie neoplastiche, il loro trattamento, i diversi approcci chirurgici, sono oggetto non solo di avanzamenti dal punto di vista clinico-assistenziale, ma anche di ricerca. E difatti il Centro di Bologna è uno dei centri al mondo che sicuramente ha prodotto di più da vari punti di vista, incluso anche quello chirurgico, sul trattamento di queste patologie.